Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando pensiamo alla vita, una delle cose che cerchiamo di evitare il più possibile è la sofferenza. Una vita di sofferenza è considerata una vita non bella. Ma a volte la sofferenza può portare gioia. Dipende che cosa produce quella sofferenza. Non è la sofferenza in sé che porta gioia. È quello che la sofferenza può produrre, se stai cercando quello. Un padre con un figlio che ama tanto un bambino piccolo e la casa va in fiamme e il figlio è sopra nel piano superiore gridando nel suo lettino. E il padre entra e viene bruciato, ma passa le fiamme e prende il figlio, lo mette al petto e corre fuori. Tutto ustionato, ma il figlio salvo. Ha gioia per quella sofferenza? Porta cicatrici per la vita, ma ha tenuto il bambino sotto. Il bambino non è toccato. Quel padre ha gioia per quella sofferenza, perché ha prodotto qualcosa di grande valore. Oggi vogliamo riprendere il nostro studio in Colossesi e considerare alcuni degli ultimi versetti in capitolo 1. E questi versetti ci mostrano il cuore di Paolo e come egli curava i credenti al punto di soffrire per loro, ma per il grande amore che aveva per loro, egli gioiva in mezzo a quella sofferenza. Egli gioiva perché la sua sofferenza portava frutto che aveva valore eterno. La grande maggioranza delle persone, purtroppo compreso credenti, vivono per quello che perderanno per sempre. Paolo viveva per quello che ha immenso valore, che non avrebbe mai perso. Ce l'ha tuttora. Paolo sta godendo il frutto della sua vita quasi 2000 anni dopo. Questa è la vita che dà vera gioia. Questa è la via per avere la vera gioia, cioè vivere per portare frutto per la gloria di Dio. Voglio riprendere lo studio di Colossesi con capitolo 1, versetto 24. Allora, il cuore di Paolo è il cuore che dovremmo tutti avere. Paolo amava i credenti profondamente. Ricordate i due comandamenti più grandi quando Gesù fu chiesto? Ama Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente, e poi ama il tuo prossimo come te stesso. Amare così è costoso. Ricordate qualche settimana fa, mercoledì, ho detto che ci sono due tipi di persone del mondo: quelli consumati con loro stessi e quelli consumati con gli altri. Questi quanto frutto portano? Quelli consumati con loro stessi portano ben poco e hanno quasi nulla di vera gioia. Ma le persone focalizzate su Dio e sugli altri, che amano Dio e amano il loro prossimo, soffrono molto, ma hanno gioia. La sofferenza è la via per avere la gioia che vogliono loro. E Paolo è un esempio di quello. Grazie a Dio per Paolo come esempio per noi. Quindi Seguite mentre leggo Colossesi 1 da 24 a 29. E notate quanto Paolo soffriva per portare avanti l'opera di Dio in loro. Leggo. La parola rallegrare nel Nuovo Testamento potrebbe essere forse meglio tradotto gioire. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Cosa vediamo qui? Vediamo che l'impegno di Paolo per questi credenti era così profondo che ha portato Paolo a soffrire, a faticare molto. Ma Paolo aveva gioia vedendo il frutto che il suo impegno produceva in loro. Paolo si rallegrava, gioiva nelle sue sofferenze per loro. Non si lamentava, aveva gioia, perché poteva soffrire per loro per portare avanti l'opera di Dio in loro. La gioia di Paolo non era nella sofferenza, era nel motivo per cui stava soffrendo. Che lui poteva avere il privilegio di essere usato da Dio per aiutare loro ad avere Cristo, avere più di Cristo. Allora, c'è una dichiarazione qui che è importante capire correttamente. Leggo di nuovo versetto 24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Paolo compiva nella carne sua ciò che mancava dalle afflizioni di Cristo per il suo corpo, la Chiesa. Ma di cosa si tratta qui? In che senso mancavano le afflizioni di Cristo per la Chiesa? Questo è importante capire correttamente. Allora, è totalmente, assolutamente chiaro nella Bibbia che Cristo ha sofferto sulla croce e ha pagato tutto quello che serve per compiere la nostra salvezza. Non manca nulla, non manca nessuna afflizione, nessuna sofferenza. Ha pagato tutto. Giovanni 19, poco fa, abbiamo letto. Gesù sulla croce e alla fine delle 3 ore di punizione da Dio, 3 ore prima con gli uomini che lo disprezzavano, 3 ore subendo l'ira di Dio, alla fine, avendo pagato il prezzo, gridò: è compiuto, è pagato, non c'è più debito. Tutto quello che serve per la salvezza aveva subito lui. Non serviva altre sofferenze o afflizioni. Il debito del peccato pienamente pagato. Ora in Cristo c'è pieno perdono, la piena riconciliazione con il Padre, tutto pagato, non c'è da aggiungere nulla. Però per portare l'Evangelo alle persone e poi per edificare le persone richiede impegno, che a volte porta perfino all'afflizione e alla sofferenza. Per esempio, in 1 Corinzi 15, leggeremo da 25 a 32, Paolo descrive il ministero suo e di altri, di portare l'Evangelo in nuovi posti, dove c'era molta persecuzione. E troveremo la frase: battezzati per i morti, che Gesù dice ai discepoli, credo che Marco, ma siete voi capaci di essere battezzati col mio battesimo?
Sì, signori.
Sì, sarete battezzati, morirete per la fede. Quindi la frase battezzare può essere sì, battezzare in acqua, battezzare nello spirito, ma viene usato nella Bibbia di soffrire per Dio. Gesù, siete pronti, capaci ad essere battezzati con il mio battesimo? Parlava delle sofferenze. E qui la frase è la stessa cosa, sofferenza per l'opera di Dio. Quindi voglio leggere, e qui quando dice morti, non sono fisicamente morti, sono spiritualmente morti. Quindi essere battezzati per i morti vuol dire soffrire per portare la parola di Dio a quelli spiritualmente morti affinché possano credere e avere vita. Quindi leggo 1 Corinzi 15 da 25. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è accettuato colui che le ha sottoposto ogni cosa. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque essi sono battezzati per i morti? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora. Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Allora, qui Paolo sta parlando di quanto soffriva per portare l'Evangelo ai morti, quelli che non avevano la vita ancora in Gesù Cristo. Efesini 2, eravamo morti nei nostri peccati. Dio ci ha vivificati. Quindi Paolo qui parla di lui e altri che soffrivano. Erano battezzati per i morti, soffrivano per portare l'Evangelo. Al momento qui in Italia e in Europa non c'è di solito sofferenza fisica per poter portare l'Evangelo o aiutare altri a crescere. Possiamo incontrarci liberalmente, possiamo evangelizzare senza persecuzione. Però già qua, a volte tu puoi essere visto male o disprezzato se parli chiaramente di Dio. Tanti di noi sappiamo cosa vuol dire essere criticati o visti male da parenti o colleghi per la nostra fede. La nostra sofferenza e afflizioni sono piccoli al momento, ma ci possono essere. Ma andando avanti, con la dazio del mondo, potrebbe diventare molto più difficile e costoso parlare di Dio. In Europa, non so se quanto seguite le notizie, io molto, stiamo vedendo sempre più ostilità palese dagli stati contro il cristianesimo. L'Europa sta cambiando molto, andando sempre più contro il vero cristianesimo. E questo sta aumentando. Proclamare Cristo può portare a grandi sofferenze. Impegnarci per la crescita di altri può portare grandi sofferenze. Siamo pronti a soffrire? Possiamo trovare gioia in piccole o grandi sofferenze come Paolo trovava gioia? Voi sapete che ho un fratello che lavora evangelizzando e poi discepolando musulmani in paesi spesso che hanno terribili persecuzioni. Egli ha avuto molto contatto con persone che hanno subito grandi sofferenze e afflizioni per portare la parola di Dio. per parlare con altri di Cristo. Vari sono finiti in prigioni, vari sono stati terribilmente torturati, alcuni uccisi, tanti cacciati fuori dalla famiglia, date botte, hanno perso tutto. Ma prima di morire potevano avere la gioia di sapere che hanno potuto proclamare Cristo. Mentre stavano essere torturati potevano avere la gioia di dire: abbiamo potuto parlare di Cristo. Quindi, come nel tempo di Paolo, è vero ancora oggi, quello che leggiamo in Colossesi 1:24, servono ancora sofferenze per portare avanti l'opera di Cristo. Voglio leggere ancora quello. Colossesi 1:24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Manca l'afflizione di portare Cristo e di aiutare altri ad essere fortificati nella fede. Al momento non abbiamo grandi afflizioni, ma possiamo avere piccole. Possiamo parlare quando siamo distrutti. C'è sempre un costo. Per esempio, se do tempo per l'opera di Dio, è sempre il tempo che la mia carne avrebbe apprezzato usare altrove, sempre. O per me, per cose che devo fare, per riposo, per divertirmi, per rilassarmi. Ogni tempo che do è sempre il tempo che prendo dalla mia carne, che è una minima, ma è una piccola sofferenza. Può costarci disagio. Mi metto in situazioni dove devo parlare chiaro con qualcuno che non vuole sentire. Io sono stato odiato parecchie volte, anche negli ultimi giorni. Odiato. È una sofferenza, ma serve. E quello che manca delle afflizioni di Cristo per il suo corpo, la Chiesa, non è quello che serve per la salvezza, quello ha pagato Cristo, ma per proclamare la parola. A volte può costarci soldi, ti dedichi a curare altri e ti costa, e devi rinunciare. Può costarti una vita più tranquilla, può costarti quello che desidereresti tu, viaggi, casa tranquilla, eccetera, eccetera. Ci sono tanti modi in cui investire per rendere Dio ci costa. Devo rinunciare a un hobby, uno sport, o viaggi. Dio non ci promette mai che non ci costerà. Anzi, ci mostra che seguire Cristo ci costa tutto. Bisogna, chi vuole seguirmi, rinunzia a se stesso. È una sofferenza rinunziare a se stesso. Rinunzia all'orgoglio, rinunzia alla pigrizia, rinunzia all'egoismo. Rinunzia a cercare di essere visto bene dagli altri. Se tu vuoi Cristo, non puoi voler Cristo e voler essere visto bene dagli altri, non puoi. Sono due strade opposte. Quale strada vuoi? Ma il costo, che a volte arriva a sofferenza e potrebbe aumentare, non deve scoraggiarci. Se pensiamo al frutto, se pensiamo al privilegio di essere ambasciatori di Cristo, soffrire per l'opera di Dio diventa una fonte di immensa gioia. Paolo aveva grande gioia nella sua sofferenza per loro, nell'essere afflitto a portare a compimento l'opera di Cristo per la Chiesa. Che privilegio! E anche noi possiamo avere questa gioia. Ma come? In che modo possiamo avere gioia nelle afflizioni? Ricordate, ho detto ma ripeto, la gioia non è che, oh che bello soffrire, non è bello soffrire, è brutto soffrire. La gioia viene pensando al frutto che avrai quando ti presenti a Gesù Cristo con quel frutto. Quel padre che correva dentro le fiamme per salvare il suo figlio, Visto che sopra le scale dicevo: oh, che bello essere bruciato. Trovava qualunque gioia nel dolore orribile. La gioia era arrivare alla stanza, spalancare la porta, prendere il figlio, coprirlo e correre di nuovo fuori. La gioia non era nella sofferenza, era in quello che stava facendo. Era in quello che stava facendo. E quanta gioia manchiamo perché non vogliamo soffrire, non vogliamo uccidere la sofferenza di uccidere l'orgoglio, la sofferenza di non essere più visto bene dagli altri, la sofferenza di uccidere il nostro egoismo. Quello è sofferenza. E quanto poca gioia abbiamo perché non vogliamo soffrire. Ricordiamo che tutto quello che facciamo in questa vita, che è terreno, sarà perso per sempre. Tutto quello che riguarda l'essere visto bene dagli uomini, che valore ha? Pensate a questo. Che valore ha che gli altri ti vedano bene? Che valore ha? Vi scongiuro, nel nome di Cristo, fermatevi a pensare. Che cambia se ti vedono bene? Viviamo per quello. Cosa vale? Cosa vale? Come ti vedono? Nascondiamo le cose brutte, che gli altri possano vederci bene. Cerchiamo di giustificarci per non mostrare la reale condizione del nostro cuore. Ci offendiamo se qualcuno parla di noi. Ma quanto vale? Quanto vale? Ti vedono bello, bella, intelligente, in gamba. Cosa vale? Sarà perso. Non ha nessun valore e sarà perso per tutta l'eternità. Le cose belle che possono essere permesse da Dio, una bella gita, una bella serata, saranno tutti dimenticati. I piaceri saranno dimenticati. Quello che ha valore è quello che facciamo per il regno di Dio che produce frutto. È difficile capire questo pienamente perché viviamo ancora qui, in questo mondo. Ma confrontiamo un'esperienza bella che poi finisce con qualcosa che produce un grande valore. Per esempio, pensate a un'esperienza bellissima, pura, zero peccato, bello, ma finisce. Fate una bella vacanza, era bellissimo, bene, ma poi finisce, è lì, è un vago ricordo, non ti dà più niente. Ma confrontiamo quello con investire e sacrificare per provvedere qualcosa che ha grande valore. Un esempio che ho visto negli anni, pensate a una coppia che a grandissimo sacrificio vendono la casa dei sogni per prendere una casa più piccola perché vogliono adottare un bambino in un paese del terzo mondo, ma costa tipo 50.000 e loro fanno del tutto, in sé non hanno i soldi ma sacrificano e vanno lì, devono andare più volte per tutto come va la procedura, ma riescono a adottare un bambino che è stato maltrattato, destinato a una vita terribile. Mai sentito di Dio. Lo adottano, diventa il loro figlio, ma non finisce là. Si dedicano a crescerlo bene, con amore, con sacrificio. Vengono criticati dagli altri perché oh, siete esagerati. Perché sono buoni genitori, lo amano, lo trasmettono valore. Le cose di Dio lo aiutano a crescere in maturità, come valutare, come vivere per gli altri. E non solo parlano con lui di Dio, lui vede Cristo in loro. Lui vede Cristo, vede umiltà, timore di Dio, amore per gli altri, amore l'uno per l'altro. E lui cresce e Dio lo salva. E sacrificano morto, ma lui dice: mio padre è quello che predica, mia mamma è una donna di Dio, e lui vuole quello. E diventa un uomo di Dio. E Dio provvede una moglie che è una donna di Dio e diventa un ottimo marito, un grande, buon padre. E casa loro per anni, i genitori si invecchiano vedendo Dio usare il loro figlio e la preziosa moglie nella vita di tanti. Tante persone vengono salvate, edificate tramite quel figlio e la sua preziosa moglie. Loro hanno sofferto le critiche, le accuse false, siete rigidi, hanno speso tanti soldi. Ma cosa hanno in quella sofferenza? Hanno gioia. Si rallegrano nelle loro sofferenze per lui, vedendo l'opera di Dio. O che possiamo vivere così. Loro in questa vita hanno gioia. Cosa avranno quando arrivano nella presenza di Dio? Ricordate quando Gesù dice: chi avrà dato solo un bicchiere di acqua a uno di questi perché è il mio discepolo? O perché è un profeta? Ci sono varie versioni. Non mancherà o riceverà il premio di un profeta. Allora, tutto il frutto che il loro figlio, che Dio produce tramite il figlio, va anche sul loro conto. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Voi siete il frutto della mia bisnonna. Tutti i loro amici arrivano alla morte, alla vecchiaia, perdono tutto. Loro arrivano alla vecchiaia e alla morte con grande gioia in anticipazione, proprio come Paolo. Ho menzionato prima del mio fratello che lavora con musulmani che Dio salva e diventano seguaci di Cristo, e alcuni hanno sofferto terribilmente con gioia. Alcuni sono morti sapendo di vedere Cristo. Qualcuno ha letto il libro degli martiri, Fox ha scritto, e tu leggi di uomini, di donne, anche bambini, che morivano soffrendo, gioiendo. Paolo aveva frutta che dura per l'eternità e perciò aveva gioia nelle sue sofferenze per loro, sapendo che quella sofferenza portava frutto. Qui fermiamoci. Valutiamo ciascuno la propria vita. Tu stai vivendo focalizzato su portare frutto per l'eternità? Questo è quello che ti consuma o ti consumano i problemi? E come gli altri ti vedono? E le ingiustizie che hai subito? Sei consumato nel portare frutto o nell'essere visto bene? Su che cosa sei focalizzato? I tuoi problemi. Su che cosa sei focalizzato? Stai vedendo il valore di vivere per il nostro Signore che sta per tornare per accoglierci? O ci stiamo andando per vederlo? Vivere per cercare di stare bene in questo mondo, essere visti bene, soffrire meno. È una vita sprecata, perderai tutto e non avrai nulla. Vuoi essere, avere valore in te stesso? Vuoi giustificarti, convincere tutti che tu sei messo bene, che non hai peccato come pensano loro? Vuoi quello? O vuoi più di Cristo? Cosa vuoi? Vivere per l'eternità è quello che dà la vera gioia. Giovanni 15, non leggo, ma Giovanni 15, Gesù ci parla proprio di come portare molto frutto e vi dico queste cose finché la mia gioia divina sia in voi e la vostra gioia sia completa. Abbiamo poca gioia perché cerchiamo nel mondo e non nel vivere per Cristo. Andiamo avanti. E Paolo spiega per quale scopo, traguardo si affaticava per portare frutto. Leggo i versetti 24 a 26. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca all'afflizione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e da generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Paolo si affaticava per presentare pienamente la parola di Dio a loro. Quanto è facile avere un insegnamento parziale che mette enfasi su certe dottrine preferite e ne trascura altre. Chiaramente non tutti nella Chiesa sono chiamati ad essere dottori, insegnanti, solo uomini e solo pochi uomini. Quindi qui non è che tutti predichiamo, ma non è solo quello. Siamo tutti chiamati a parlare gli uni con gli altri delle cose di Dio. Conosciamo Colossesi 3, 16, 17, vi leggo. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Dobbiamo tutti essere ripieni della parola di Cristo, non nei nostri problemi. Tu sei pieno della parola di Cristo o dei tuoi problemi? Non dei tuoi ragionamenti, non dei pensieri di come presentarti bene, non dei piaceri che vorresti ottenere, pieni della parola di Cristo per istruire ed esortare gli uni gli altri. Romani 15, 14, Paolo dichiara ai credenti: ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche ad ammonirvi gli uni gli altri. Dobbiamo ammonirci, mettere in testa, guidare, aiutare gli uni gli altri. E se no, ripieni di bontà, cammina per lo Spirito, confesso i miei peccati, se no non sono pieno di bontà. Cammino guidato dallo Spirito, confessando i peccati, e poi ripieni di ogni conoscenza. Conosco la parola di Dio. Non dico del mio. Quello che dico è dalla parola di Dio. E abbiamo bisogno di questo gli uni con gli altri. Dobbiamo parlare di tutte le verità. Per esempio, io e Leo predichiamo. E come pratica ci sono tante eccezioni, ma come tendenza negli anni, io che predico da tanti anni, predico libri interi. Leo sta predicando Colossesi, capite che ci sono io questa settimana, ma di solito lui. Io sto predicando l'Evangelo di Giovanni. Abbiamo predicato tanti altri libri interi, perché quando predico o predichiamo libri, non scelgo io le dottrine. Non posso insegnare quello che voglio io. Sto scegliendo, sto predicando quello che è scritto dal versetto 1, dal primo capitolo all'ultimo versetto dell'ultimo capitolo. E questa è una parte basilare di presentare pienamente la parola di Dio. E nella lettura non leggo solo, oh, mi piacciono solo questi tre libri della Bibbia, ho conosciuto credenti così e sono stati disastrosi. No, non mi piacciono quei libri, voglio leggere la Bibbia. Concentrando sul Nuovo Testamento, ma non trascurando l'Antico. Allora, voglio rileggere questi versetti, perché Paolo parla del mistero di Dio. Che cosa è questo mistero? Troviamo quel termine più volte nel Nuovo Testamento, in vari libri. È importante capire cos'è. Quindi, rileggo 24 a 26, e qui la menziona due volte. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Per capire che cos'è questo mistero, dobbiamo capire che i credenti a Colosse erano gentili. In tutto l'Antico Testamento, tutto il mondo fu diviso in due gruppi di persone. I giudei, popolo di Dio, i non giudei, che vengono chiamati gentili. E non importa di quale nazione e razza, se non eri giudeo, tu sei gentile. Allora, nell'Antico Testamento, i giudei avevano accesso a Dio. Avevano i patti, le promesse, la legge, i sacrifici, il tabernacolo, dopo il Tempio. E quindi per i gentili arrivare a Dio era, oh, devo passare per diventare giudeo. E poi Dio ha fatto una cosa impensabile, che non sembrava neanche possibile, secondo il ragionamento degli uomini. Questo è il mistero di cui Paolo parla. La parola mistero non è misterioso, vuol dire una verità nascosta. Non è misteriosa, solo che è nascosta. E poi diventa rivelata. E questo mistero, che era nascosta, verso 26 dichiara cos'è. Il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Per tutto l'Antico Testamento era nascosta questa verità. Ma dopo la croce è stato rivelato. Allora, nell'Antico Testamento c'erano tanti brani che indicavano che Dio avrebbe salvato i gentili. Ma per i giudei non è possibile. La mia casa sarà chiamata una casa per tutti i popoli. Ma c'erano tanti brani, ma i giudei, ma no, Dio salva solo noi, giudei. Solo dopo la risurrezione è diventato visibile. Quando? In Atti 10. L'apostolo Pietro riceve una visione che c'erano gli uomini giù che ti chiamano, vai con loro. Erano gentili. Arrivano chiamando per Pietro perché Cornelio aveva avuto una visione di un angelo dicendo chiama questo uomo qui, Pietro, che sta là in quella città e lui vi spiegherà la salvezza. E quindi Pietro va con alcuni altri giudei, arrivano lì, case di gentili, i giudei non erano permessi di entrare. E non erano permessi di predicare ai gentili, erano gentili. Ma lui dice, ma Dio mi ha detto di predicare. Quindi va dentro, predica, Dio salva Cornelio e tutti i suoi amici che erano lì. E Paolo torna a Gerusalemme con gli altri, dicono, Dio ha salvato i gentili. Come? No, cosa? E spiega, e hanno glorificato Dio, questo è in Atti 11, che Dio aveva concesso il redimento anche ai gentili. Hanno capito? Allora, questo è il mistero. adesso rivelato. Dio salva anche i gentili senza che diventino giudei. Infatti 27 vi leggo questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Davanti a me, se non sbaglio, vedo solo gentili. Non vedo giudei. Di quello che so, nessuno di voi è giudeo di sangue. Siete tutti gentili, io sono gentile. Ma noi in Cristo, chi è salvato, Cristo è in noi. Eravamo come gentili, Efesini 2, 11 e avanti, eravamo senza Dio, senza le promesse, estranei ai patti, senza speranza. Ma in Cristo siamo stati avvicinati, riconciliati con Dio, siamo stati coperti con la giustizia di Cristo. Gesù Cristo è la nostra vita, Gesù Cristo vive in noi e noi siamo in Lui, riconciliati con il Padre. Eravamo nemici, l'inimicizia si è stata tolta e adesso abbiamo pace con Dio. E abbiamo la viva speranza della gloria. La speranza di gloria, che cos'è questo? Di cosa si tratta? Cos'è la speranza di gloria? Allora, attenzione, nella Bibbia, in italiano, speranza è una cosa che desidero. Oh, spero che succede quello. Nella Bibbia speranza è una cosa garantita, solo che bisogna aspettare. Nella Bibbia speranza è una cosa certa, solo che bisogna aspettare. Quindi abbiamo la speranza di gloria, una cosa certissima che noi avremo questa gloria. Saremo con Dio nella gloria, in qualche modo saremo glorificati con Cristo, non ci capisco, ma quello che la Bibbia dice sarà meraviglioso. Questo è quello che era sempre nascosto ed adesso rivelato. Allora, di natura amiamo la gloria. Di natura cerchiamo la gloria. Che gloria? Cerchiamo le ombre di gloria che Dio ha messo nel mondo per farci vederlo. Romani 1, si vede la sua divinità e potenza divina dove? Fin dalla creazione, in quello che ha creato. Ho fatto un piccolo elenco qui, potrei allungare. Vediamo un'ombra della gloria di Dio nelle montagne, nei tramonti, gli albi, i fiori, gli uccelli bellissimi. L'incredibile varietà degli animali, pesci che non finiscono di tipi, milioni di tipi di insetti, foreste meravigliose delle stelle, dei pianeti, il sorriso di un bimbo. Vediamo ombre della gloria di Dio dappertutto. E gli uomini, con e senza Dio, sono attirati a quella gloria. La meraviglia di cibo. Vediamo la gloria della creatività di Dio dappertutto. È un'ombra, perché viene dalla gloria di Dio. Dio si manifesta nella creazione e gli uomini amano questo. Persone spendono grandi cifre per fare viaggi qua e là per vedere la natura creata da Dio. Sono meravigliati. E dà una soddisfazione che un aggeggio non ti dà mai. Pensate a questo, pensate a questo. Gli aggeggi non ti danno lo stesso tipo di soddisfazione alla gloria che Dio ha messo nella natura. Gli attrezzi, uno smartphone, un orologio, un nuovo vestito, una bella macchina, non ti dà lo stesso tipo di soddisfazione. Ma quello che vediamo più proprio la gloria di Dio ti tocca dentro. E dovrebbe. Abbiamo visto un uccello che non ho mai visto, 70 anni, 5 minuti, non era lì. Va bene. Merlo acquario. È un piccolo uccello brillante, piccolo come un passero, tuffa sotto l'acqua. solo nei fiumi veloci veloci. Incredibile. Stavamo lì. Proprio Gioia ha visto con il video che abbiamo fatto a un certo punto, e poi spengo il video. Abbiamo visto questo cielo. Ho detto, voglio portare la macchina fotografica lì. Meravigliato di quello che Dio ha creato. E questo ci aiuta a capire quanto sarà meraviglioso di vedere la fonte di tutto quello che è glorioso. La fonte di tutto. Ma eravamo separati da Dio. Ma ora siamo in Cristo. Abbiamo la speranza di gloria. È quello che ci aspetta. Ed è sicura. Perché è stato comprato con il sacrificio di Cristo Gesù. Pensate, quanto durano le prove della vita? Alcuni per tutta la vita, pochi. Ma quanto è tutta la vita? 80 anni? 90 anni? Che cos'è sono 90 anni per le poche prove che durano 90 anni in confronto con l'eternità? Cos'è? Cosa sono i pesi delle prove della vita in confronto con l'eterno peso di gloria? Quello è secondo Corinzi 4, 14, 16. Ma vi leggo io da Romani 8, 16, 18. Troviamo questo vari posti, leggo. Grazie a Dio per questo. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e co-eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Stiamo leggendo di quello. Tutte le sofferenze di questa vita non sono da eguagliarsi, confrontarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Le prove sono leggere in confronto con quella gloria e durano poco in confronto con l'eternità. Quindi, anziché essere abbattuti, possiamo gioire. Gioire se tu sei in Cristo, veramente. Non che sei un buon cristiano di nome, no, se tu sei in Cristo, tu puoi gioire nella speranza di gloria che tu hai per tutta l'eternità. Io, tu, meritavo, avevo davanti a me un'eternità di tormento senza mai poter scappare. Era quello che ho comprato io con il mio peccato. È quello che merito. Ma Cristo è venuto e ha subito Lui quello che era la mia condanna, liberandomi dalla condanna eterna e dandomi speranza di gloria, riconciliandomi con Dio. Cristo in noi! Questo è il mistero che ora è rivelato. Avete capito? Tu vuoi valore in te stesso? Quando puoi avere il valore di Cristo? Tu vuoi essere visto bene dagli uomini? O vuoi godere che sei prezioso per Dio? Tu vuoi cercare la bella vita qui? O vuoi godere già la speranza di gloria? Vuoi evitare sofferenze? O poi vuoi investire per portare frutto per il nostro Signore? Tu puoi avere gioia, anche soffrendo, quando la tua sofferenza è perché tu vuoi vivere per la gloria del nostro Signore, che vedremo. Il mondo che non ha speranze di gloria ha certezze di tormento. Le persone intorno a noi, compreso tanti credenti di nome, non hanno speranze di gloria. Tutto quello che hanno di bello è qui e vivono per qui. Quindi non possono i tuoi parenti familiari, colleghi, vicini non possono comprendere se tu vivi per l'eternità. Non possono. È follia per loro. Non capiscono. Ma è la verità. È la verità. Quindi dove stai cercando la tua gioia? In qualcosa che perderai? O stai godendo la speranza di gloria, vivendo per portare frutto, rappresentare a Cristo, in modo che hai gioia anche nelle sofferenze, perché tu stai vedendo Dio operare e tu vedi sempre più frutto? I veri credenti, Giovanni 15, portano molto frutto. Che bello. Oh, che possiamo essere meravigliati tutti i giorni che noi gentili ora siamo in Cristo. Che importa qualunque cosa della vita? Che importa come gli altri mi vedono? Che importa le ingiustizie? Io sono in Cristo. Io ho speranze di gloria. Le sofferenze non sono da eguagliarsi al peso eterno di gloria che ho davanti a me e anche tu, se hai Cristo. Viviamo per quello che vale. Cristo ha compiuto tutta la sofferenza che serviva per comprare la nostra salvezza. E altri si sono affaticati, a volte sofferti, per portarci a conoscere Cristo e aiutarci a crescere. Soffriamo anche noi. Viviamo per quello che vale, aspettando con gioia la gioia che ci aspetta nella presenza di Dio. Preghiamo. Padre Santo, glorioso, sarebbe impossibile sperare di arrivare a te se dovessimo arrivare per merito nostro. Impossibile se fosse per qualche valore in noi stessi. Ma per il valore di Gesù Cristo, per il valore di Cristo Gesù abbiamo libero accesso al tuo trono adesso e abbiamo la speranza di gloria certa che possiamo gioire e godere tutta la vita. Padre, l'unica vita che vale è una vita spesa per te. Una vita spesa al punto di soffrire ed essere afflitti per portare frutto per la tua gloria. E vogliamo pregare quello. Signore, concedici di vivere per la tua gloria. Una vita che conta, dove aiutiamo altri a capire, sentire di Cristo e crescere in Cristo. Mostraci i nostri peccati, ti prego, perché in Cristo Gesù c'è perdono. Per essere sempre più santi, perché i nostri peccati ci ostacolano da godere comunione con te e da portare frutto. Grazie per la tua santa parola, grazie per l'esempio di uomini come Paolo e grazie che tuttora tu ci dai persone da guardare. Quanti hai dato a me, Serena? Vogliamo vivere in attesa di Cristo per vivere bene. Grazie per la tua parola, applicalo ai nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.